Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. Chiuso entro la mia creta, t'ho forse io chiesto, fattore, di diventare uomo? T'ho forse chiesto io di suscitarmi dalle tenebre? Il paradiso perduto. Prima lettera. Alla signora Seville, Inghilterra, Pietroburgo, 11 dicembre 1700 e qualcosa. Sarai lieta di sapere che la mia impresa, per la quale tu hai sempre previsto tante sciagure, si è iniziata senza incidenti. Sono arrivato qui ieri e la mia prima preoccupazione è di rassicurare la mia diletta sorella sullo stato della mia salute e del mio morale, sempre più fiducioso nel buon esito della mia spedizione. Sono già molto a nord di Londra e mentre passeggio per le strade di Pietroburgo sento sulle guance la gelida brezza del nord che mi stende i nervi e mi riempie di gioia. Comprendi tale mio sentimento? Questa brezza che giunge dalle regioni verso le quali io sono diretto è per me come un preannuncio di quei climi glaciali. Ispirati da questo vento carico di promesse, i miei sogni a occhi aperti si fanno più evidenti e più arditi. Cerco invano di persuadermi che il polo è il regno del gelo e della desolazione. Sempre esso si presenta alla mia immaginazione come un luogo di bellezza e di delizie. Là, Margaret, il sole è sempre visibile e il suo enorme disco che sfiora la linea dell'orizzonte diffonde un perpetuo splendore. Là, perché con il tuo permesso, sorella cara, concederò qualche credito ai navigatori che mi hanno preceduto, là, neve e gelo sono al bando e navigando su un mare calmo potremo forse giungere a una terra che, per meraviglia e bellezza, superi ogni regione finora scoperta nel globo abitato. I suoi prodotti e le sue caratteristiche saranno forse senza esempio, come non sono certamente i fenomeni dei corpi celesti in questa solitudine ancora inesplorate. Che cosa non ci possiamo aspettare in un paese dove la luce regna eterna? Forse là potrò scoprire il meraviglioso potere che attira l'ago magnetico, potrò dare forma di regola a centinaia di fenomeni celesti che attendono solo questo viaggio per fornire la chiave del loro significato, apparentemente enigmatico. Sazierà la mia ardente curiosità con la visione di una parte del mondo che mai prima è stata visitata e forse potrò mettere piede su una piccola terra che non conosce ancora impronta umana. Questo mi attira e ciò è sufficiente a vincere ogni timore di pericolo o di morte, a spingermi a dare inizio a questo laborioso viaggio con la stessa gioia che prova un bimbo quando, assieme ai suoi compagni di vacanza, sale su una piccola barca per partire alla scoperta del suo fiume natale. Ma ammettendo che tutte queste mie congetture siano errate, non puoi contestare l'inestimabile vantaggio che per opera mia trarrebbe l'umanità fino all'ultima generazione dalla scoperta di un passaggio al polo che conducesse a quei paesi per raggiungere i quali occorrono oggi tanti e tanti mesi di navigazione, o dalla spiegazione del segreto della calamita che, seppure possibile, può essere data solo da una spedizione come la mia. Queste considerazioni hanno dissipato l'agitazione con cui ho cominciato la mia lettera e sento il cuore accendermisi di un entusiasmo che mi innalza fino al cielo, perché nulla contribuisce tanto a tranquillizzare il mio spirito quanto uno scopo preciso, un punto su cui l'anima possa fissare il suo occhio intelligente. Questa spedizione è stata il sogno prediletto dei miei anni giovanili. Ho letto con ardore i resoconti di tutti quei viaggi che miravano a raggiungere l'Oceano Pacifico del Nord attraverso i mari che circondano il polo. Ricordi certo che la biblioteca del nostro buon zio Thomas era costituita di una storia di tutti i viaggi di esplorazione. La mia educazione fu trascurata, ma pure io ebbi sempre una passione grandissima per la lettura. Quei volumi furono il mio studio, giorno e notte, e più li conoscevo, più aumentava in me quel rammarico che fanciullo avevo provato nell'apprendere che le ultime volontà di mio padre vietavano a mio zio di concedermi il permesso di dedicarmi alla vita del mare. Queste visioni scomparvero quando, per la prima volta, conobbi quei poeti che con le loro effusioni stregarono la mia anima e la sollevarono fino al cielo. Divenni poeta anch'io, e per un anno vissi in un paradiso di mia creazione. Immaginavo di poter ottenere una nicchia nel tempio in cui sono consacrati i nomi di Omero e di Shakespeare. Tu conosci il mio fallimento e sai quanto mi sia riuscita grave la delusione. ma proprio allora ereditai la fortuna di mio cugino e i miei pensieri tornarono a battere il sentiero della loro primitiva inclinazione. 6 anni sono trascorsi da quando mi sono deciso a questa mia spedizione. Ricordo ancora oggi il momento a partire dal quale mi dedicai alla grande impresa. Incominciai a temprare il corpo alle fatiche. Accompagnai i balenieri in molte delle loro spedizioni nel mare del nord. Sopportai volontariamente il freddo, la fame, la sete, il sonno. Spesso lavoravo più duramente di un marinaio comune durante il giorno e trascorrevo la notte immerso nello studio della matematica, della medicina teorica e di quei rami della fisica da cui chi si avventura per mare può trarre il maggior vantaggio pratico. 2 volte mi arruolai come semplice uomo di coperta su una baleniera groenlandese e adempì a tutti i miei compiti fra l'ammirazione generale. Devo riconoscere che mi sentii un poco orgoglioso quando il capitano mi offrì il posto di secondo e con la più grande serietà mi pregò di rimanere, tanto preziosi considerava i miei servigi. E ora, cara Margaret, non merito forse di portare a termine qualche grande impresa? Avrei potuto passare la vita fra viaggi e lusso, ma ho preferito la gloria a tutte le seduzioni che la ricchezza ha posto sul mio cammino. Oh, se qualche voce di incoraggiamento mi rispondesse di sì! Fermi sono il mio coraggio e la mia decisione, ma la mia speranza è incerta e il mio animo è sovente depresso. Sto per intraprendere un viaggio lungo e difficile, gli imprevisti del quale richiederanno tutta la mia forza. Sta a me non solo sollevare lo spirito degli altri, ma sostenere qualche volta anche il mio quando il loro è abbattuto. È questo il periodo più favorevole per viaggiare in Russia. Gli abitanti volano rapidi sulle navi con le loro slitte. Questo genere di moto è piacevole e a mio giudizio meno stancante di quello di una diligenza inglese. Il freddo non è eccessivo se ti avvolgi di pellicce, indumenti questi che ho già adottato, poiché è molto diverso camminare sul ponte di una nave e rimanere seduto immobile per ore e ore quando nessun esercizio impedisce al sangue di gelare letteralmente nelle vene. Non ho la minima intenzione di perdere la vita sulla strada di posta fra Pietroburgo e Arcangelo. Partirò alla volta di quest'ultima città fra 2 o 3 settimane ed è mia intenzione noleggiare là una nave, cosa facile ottenersi pagando l'assicurazione per conto del proprietario, e arruolare fra coloro che sono abituati alla pesca delle balene tutti i marinai che reputo necessari. Non intendo salpare fino a giugno. E quando tornerò? Ah, sorella cara, come posso rispondere a questa domanda? Se avrò successo, molti, molti mesi, anni forse, passeranno prima che tu e io possiamo incontrarci. Se fallirò il mio scopo, mi rivedrai presto, o mai più. Arrivederci, mia cara, mia ottima Margaret. Il cielo faccia piovere su di te le sue benedizioni e mi protegga, così che io possa ancora a lungo testimoniarti la mia gratitudine per tutto il tuo amore e la tua tenerezza. Tuo affezionatissimo fratello, R. Walton. Seconda lettera. Alla signora Seville, Inghilterra. Arcangelo, 28 marzo 1700 e qualcosa. Come scorre lentamente il tempo qui, attorniato come sono dal gelo e dalla neve. Pure un secondo passo è stato compiuto verso l'attuazione del mio progetto. Ho noleggiato una nave e ora mi sto occupando della scelta dei marinai. Quelli che ho già ingaggiato mi sembrano uomini su cui posso contare e sono certo dotati di un coraggio indomabile. Ma c'è un desiderio che non sono ancora riuscito a soddisfare e il cui mancato adempimento mi affligge ora come il più crudele dei mali. Non ho un amico, Margaret. Quando mi accenderò d'entusiasmo per un successo, non ci sarà nessuno a partecipare alla mia gioia. Se sarò assalito dallo sconforto, nessuno cercherà di sorreggermi nel mio avvilimento. Affiderò i miei pensieri alla carta, è vero, ma si tratta di un ben povero mezzo per comunicare i propri sentimenti. Desidero la compagnia di un uomo che possa simpatizzare con me, i cui occhi possano rispondere ai miei. Giudicami pure romantico, sorella mia cara, ma io sento terribilmente la mancanza di un amico. Non ho nessuno al mio fianco che, gentile e coraggioso, colto e capace, di gusti simili ai miei, approvi o corregga i miei progetti. Davvero, un simile amico potrebbe ovviare agli errori del tuo povero fratello. Io sono troppo ardente nell'azione, troppo impaziente nelle difficoltà. Ma un danno ancora maggiore per me sta nel fatto che sono un autodidatta. Per i primi 14 anni della mia vita non ho fatto che inselvatichirmi sui prati e non ho letto altro che i libri di viaggi di nostro zio Thomas. A quell'età ho conosciuto i celebri poeti del nostro paese. Ma solo quando non era più in mio potere di trarre più importanti benefici da una simile constatazione, mi accorsi della necessità di apprendere altre lingue oltre a quella della mia patria. Ora ho 28 anni e sono in realtà più ignorante di molti di 15 anni. Ho pensato di più, è vero, e i miei sogni sono arditi e magnifici, ma essi hanno bisogno di fissaggio, come dicono i pittori, e io sento molto la necessità di un amico che abbia tanto buon senso da non disprezzarmi come romantico e che mi sia affezionato abbastanza da cercare di mettere ordine nel mio cervello. Bene, questi sono rimpianti inutili. Non troverò certo un amico nel vasto oceano e nemmeno qui in Arcangelo fra mercanti e marinai. Eppure alcuni sentimenti che appartengono al meglio della natura umana battono anche in quei rozzi petti. Il mio comandante, per esempio, è un uomo di coraggio e iniziativa meravigliosi. È follemente avido di gloria. È inglese e fra i pregiudizi nazionali e professionali che la cultura non è riuscita a mitigare, possiede alcune fra le più nobili doti dell'umanità. Lo avevo conosciuto a bordo di una baleniera. Come seppi che si trovava in questa città senza lavoro, non ebbi difficoltà a ingaggiarlo perché mi accompagnasse nella mia impresa. Il nostr'uomo è una persona di temperamento eccellente e si fa notare fra tutti a bordo per la sua gentilezza e per la dolcezza con cui fa osservare la disciplina. È di animo così buono che non va mai a caccia, il passatempo qui favorito e si può dire unico, perché non può sopportare di spargere sangue. Pure è generoso fino all'eroismo. Qualche anno fa amava una ragazza russa di una certa ricchezza. Come gli riuscì di accumulare una notevole somma di denaro, il padre della ragazza consentì al matrimonio. Vide la promessa sposa una volta ancora prima della cerimonia ormai fissata. Ma ella scoppiò in lacrime e lasciandosi cadere ai suoi piedi, lo scongiurò di risparmiarla e gli confessò nello stesso tempo che amava un altro, ma che costui era troppo povero e che suo padre non avrebbe mai consentito a una simile unione. Il mio generoso amico rassicurò la supplice e dopo essersi informato del nome dell'innamorato, rinunciò subito a ogni pretesa. Con il suo denaro aveva comperato una fattoria nella quale aveva stabilito di passare il resto della sua vita, ma donò tutto al suo rivale, assieme al denaro che gli era rimasto, perché acquistasse bestiame. Poi sollecitò personalmente il padre della ragazza perché consentisse al matrimonio della figlia con l'innamorato. Ma il vecchio rifiutò nettamente, ritenendosi legato da una parola d'onore al mio amico. Questi allora, come si accorse che il padre era inesorabile, lasciò il paese per tornarvi solo quando seppe che la sua ex fidanzata si era sposata secondo le sue inclinazioni. Che nobile uomo, direi tu, e lo è davvero. Ma poi ha passato tutta la sua vita a bordo di una nave e i suoi interessi non vanno, si può dire, oltre una fune e una sartia. Ma non credere che per il fatto che mi lamento un poco o sogno per le mie fatiche una consolazione che forse non avrò mai, mi sia fatto incerto nella mia decisione. Essa è fissa come il destino e il mio viaggio è rimandato solo fino al momento in cui le condizioni atmosferiche mi permetteranno di salpare. L'inverno è stato terribilmente duro, ma la primavera promette bene e qui si prevede che giungerà in anticipo. Così forse potrò partire più presto di quanto non mi aspetti. Non farò nulla avventatamente, mi conosci abbastanza per avere fiducia nella mia prudenza e nella mia ponderatezza ogni volta che l'incolumità altrui dipenda da me. Non posso descriverti le mie sensazioni alla prospettiva ormai imminente della mia impresa. È impossibile darti un'idea del senso di trepidazione, quasi di timore con cui mi preparo alla partenza. Sto per recarmi in regioni inesplorate, nella terra di nebbia e neve, ma non ucciderò l'albatro e non allarmarti quindi per la mia salvezza. Potrò un giorno rivederti dopo aver attraversato oceani immensi e dopo aver doppiato il capo più meridionale dell'Africa o dell'America? Non oso sperare in tanto successo, pure mi è intollerabile prendere in considerazione il rovescio della medaglia. Continuo a scrivermi a ogni occasione. Può darsi che riceva le tue lettere, per quanto tale possibilità sia molto dubbia, proprio quando siano più necessarie per sollevare il mio spirito. Nutro per te una tenerezza profonda. Ricordami con affetto, se non dovessi più avere mie notizie. Tuo affezionatissimo fratello, Robert Walton.